noi celebriamo e preghiamo nella memoria viva della figura, della testimonianza, dell'opera educativa, formativa di Madre Candida. Ma proprio per questo possiamo anche dire, che dobbiamo, vogliamo dire, che facendone memoria noi ci mettiamo alla sua scuola. E vuol dire che noi non siamo mica romiche, forse anche noi potremmo dire così, ma non ho consentito, visto? È vero. Ma nella vita spirituale, cioè nella vita che lo spirito favorisce, sviluppa nel cuore dei battezzati, ci sono degli aspetti, delle questioni così di fondo che si ritrovano in ogni esperienza veramente spirituale. E oserei dire, anzi, posso dire, che alcune profondità e alcune intensità le possiamo capire meglio se ci confrontiamo proprio con la forma di vita monastica. Non in modo esclusivo, ma in modo specifico. Più ci mettiamo alla scuola della vita monastica e più comprendiamo la bellezza della sequela di Gesù e la bellezza della vita cristiana, della vita dei battezzati, perché la vita consacrata in alcune sue forme particolari rimanda a tutto il popolo di Dio ciò che questo tipo di vita esprime con particolare forma, con particolare intensità. Mettendoci alla scuola di Madre Candida, io suggerirei queste attenzioni. Sono quattro parole che tracco dalla parola di Dio. La prima è il velo. Non il velo che portano le nostre sorelle, ma il velo che nasconde un po' la vita normale, nascondendo nella vita normale la presenza viva del Signore. La seconda parola, che riprenderò con qualche piccolo cenno, la parola sete. La troviamo nel Salmo responsoriale, nella risposta orante, tratta sempre dalla parola di Dio, a quello che il profeta, con riferimento al velo, ha voluto affermare, proporre. E la terza parola, potrebbe essere clausura. E la quarta, Madre Candida. Come stanno insieme queste quattro parole? Cominciamo dal velo, che parla il profeta dicendo come il Signore compie la sua opera nella vita delle persone, addirittura nella morte delle persone. perché il tema di questa prima lettura dal libro del profeta Isaia si riassume in questa espressione: il Signore eliminerà la morte per sempre. E come si fa ad accogliere questa certezza? Quando noi temiamo la morte e non ne diamo il significato fino in fondo, quando noi siamo immersi in una contagiosità che ci avvicina alla morte, ci inquieta, entra nelle nostre case, entra nei nostri cuginetti. Ma qui proprio il Signore, per la parola del profeta, ci dà una certezza che ci permette di vedere più in profondità. Egli, il Signore, colui che eliminerà la morte per sempre, stamperà su questo monte, il monte del Signore, il monte conduce sempre al Signore, il monte sarà Cristo stesso. Ecco, strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, la coltre distesa su tutte le nazioni. Appunto, togliendo il velo, spezzando, strappando il velo, emerge questa certezza che è legata alla promessa di vita che il Signore vuole per tutti i suoi figli, che eliminerà la morte per sempre. Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, e lo fa, lo farà parlando, perché la parola del Signore è creativa, è efficace, non è come le nostre parole che durano un attimo e spesso sono anche menzogniere, sono anche inutili. Ecco, oltre il velo si prende coscienza dell'opera del Signore. Senza strappare il velo sul suo monte, che è il segno della salvezza, il segno della pienezza, è possibile vedere già adesso, non con gli occhi del corpo, ma vedere con una consapevolezza profonda la bellezza della realtà nell'amore del Signore. La realtà è l'amore del Signore. Tutte le cose, tutte le persone vengono dall'amore del Signore. Allora, la dimensione contemplativa della vita, o uno stato di vita contemplativa, ma perché esiste? Non potrebbe dedicarsi questa gente, queste persone, queste sorelle, non potrebbero immergersi nell'affanno quotidiano, magari alleviando un po' le fatiche di tante persone? È una domanda insidiosa questa, che anche i bravi cristiani a volte traducono in un commento, un po' non considerando l'originalità della vita contemplativa. Questa porta alle radici, questa attraversa un velo già strappato, anzi, cammina, cresce, testimonia. Non è necessario che parli, testimonia nel silenzio, testimonia nella preghiera, e vede già, secondo la sapienza di Dio, quello che oltre il velo è l'opera. o quanto è preziosa la vita contemplativa. San Giovanni Paolo II proclamò nel cuore del mondo, nel cuore dell'Europa, di questa Europa stanca, inconscia delle radici cristiane, proclamò ormai tanti anni fa che senza la vita contemplativa la vita diventa come un cielo senza stelle. E quanto aveva e ha ragione. E da poveri cristiani come siamo, non escluso io, ho detto come siamo, dobbiamo imparare a squarciare il velo, addirittura strapparlo, simbolicamente, va da un punto reale di fatto, sarà la morte di Cristo ad attestare che l'amore di Dio vince la morte, ad attestare che è un velo che frena, che ferma, che impedisce di vedere, si spalanca perché ha trafitto il cuore di Cristo. Allora, chi sta presso il cuore di Gesù vede, conosce, ama. Così fanno queste nostre sorelle. E vedete allora che si intreccia con la parola dell'immagine del velo strappato, anche l'esperienza claustrale, monastica, anche la nostra carissima Madre Carmela. Ed è bello stare alla sua scuola. Un'altra parola avvincente, perché è connaturata con il nostro essere persona incarnata in questo mondo per pochi o tanti anni. E la parola sete, quanta sete. Quando cantiamo, cantiamo quanta sete nel mio cuore, ma c'è una moltitudine di gente che non canta, ma tutti, tutti hanno bisogno di dissetarsi e allora corrono, si affannano pur di riuscire a gustare qualcosa che appare come un saziare la sete. E certo, non c'è vita senza sete. La sete è come la fame, sono dimensioni della vita, dell'esperienza di vita, e sono così radicate queste esigenze, questi desideri, da muovere profondamente il cuore, le scelte, l'esercizio della libertà. Ma la parola di Dio, che rispecchia la sapienza di Dio, è molto precisa. Oh Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ci chiedete così, in battuta semplice, a persone che incontrate, certo con molto rispetto, però dipende da che rapporto c'è, dice, ma hai pregato questa mattina? Fanno così. O farò stasera. E poi quando viene sera è facile addormentarsi, oppure si rimane con tanti pensieri, non ci si addormenta, ma neanche si prega. La questione di fondo non è dissetare la sete buttandosi anche nell'avventura, perché c'è dentro di te qualcosa che spinge e che esige di essere soddisfatto, saziato. Invece è l'inganno, come nel paradiso terrestre, è la menzogna, è lo scambio. Si può dire sempre sete, ma indica un'infinità di cose. Si può dire sempre amore, l'esercizio di questa cultura in cui siamo immersi, sempre amore, purché sia amore. Già, a quale misura, quali condizioni, quali caratteristiche? Io penso anche, carissimi, che se c'è questo tratto di storia, che è la nostra storia contemporanea, l'esplosione di forme di male impressionanti, forse è perché una sete insaziabile, ma che non diventa sete di Dio, spinge a estremizzare ogni esperienza. Infatti molte persone passano da esperienze tranquille, ad alcune un po' improvvisate, ad altre un po' confuse, poi diventano tragiche e poi dicono: ma erano parole a caso, ma erano una parola persona. Come? Come si spiega? Certo, se uno si dissetta, ma non di Dio, si sconvolge il mondo, a partire dal suo mondo. Il senso della vita monastica è di trattenere il respiro sul monte, ma dal cuore di ciascuno, perché indichi come si disseta la sete di te, Signore, l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Sentivo in un flash persone giovani interrogate perché volevano fare una festa e non le è stato possibile, e sembrava che crollava il mondo perché non siamo riusciti a fare un aperitivo. Noi siamo venuti per un aperitivo, siamo venuti da lontano per... E invece che vuoto, che dramma. E queste parole passano e chi se ne accorge? Tanto si gira la pagina, si cambia il canale, si fa finta di non aver sentito. Ma quanto vuoto! Così nel santuario che ho contemplato, guardando la tua potenza, la tua gloria, poiché è sempre il salmo responsoriale, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. La vita monastica indica come dissetarsi, come sfamarsi, come far diventare pane di vita, acqua di vita, le scelte della vita stessa. Certo, bisogna diventare alternativi. Se giudichiamo il mondo, la società, ogni volta pensando a ciò che è più grave, dicendo: poi meno male, meno male che non è accaduto così. Ma che cosa è accaduto? Si scivola, si cade in basso, ci si soddisfa perché non è capitata una cosa peggiore, oppure ma che colpa ne ha? La vita monastica sta radicata nella verità. Ci porta dentro i difetti di ciascuno, ci mancherebbe altro. È per questo che ci si salva. Se si lasciassero fuori, sarebbero lì a spingere, a disturbare continuamente, e c'è dentro. E ci si sazia, ci si disseta da un Dio misericordioso, da un Dio crocifisso. È amore. Perché? L'amore ha il suo sigillo vero. Perché Padre Candida era così rigorosa nelle affermazioni. Non era un diletto letterario, non era e non è e non sarà una forzatura. Ma il punto più forte viene nella seconda lettura di oggi, dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Romani. Quando fa risuonare questo grido, dietro le vicende del mondo, ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ebbene, carissimi, voi nella vita possiamo separarci da tante cose, da tante persone, da tante situazioni. A parte che ci sono situazioni da cui è difficile uscire, però la vita è un andirivieni. E finché non si snoda e non si scioglie il proprio io. E qui in questo brano dell'Apostolo Paolo non solo si scioglie, ma afferma una certezza incrollabile, decisiva, per affermare che sì, nella vita ci possono essere tolte tante cose, ci puoi piangere sopra senza sosta, ma rimani come prima, impietrita, anzi, anche le lacrime finiscono, si esauriscono, e allora è peggio ancora. Ma c'è una realtà, anzi, c'è una persona che è il vertice della realtà, è il punto culminante del disegno di Dio, riscattato dall'atto d'amore di Gesù crocifisso per amore. In tutte le situazioni non c'è nulla che ci può separare da Cristo. Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la sete, la nudità, il pericolo, la spada. L'Apostolo non è un deluso, è provato dalla vita, dalle sue stesse tensioni di vita. Ma in tutto, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori. Grazie a colui che ci ha amati. E allora questa certezza luminosa che attrae, che illumina e diffonde significato, orienta la vita, la riempie anche. Sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Solo tu puoi separare te stessa dall'amore di Cristo quando scegliessi di non corrispondere. Nessun altro, né situazione, né creatura, nessun altro ti può strappare dall'amore di Cristo, separarci, separarti dall'amore di Cristo. Ecco allora quella dimensione contemplativa che vede oltre lo squarcio del velo, individua la risposta alla sete giusta. La sete di te, Signore, l'anima mia, arriva sulla altezza del monte santo, a proclamare con tutto il cuore l'amore di Cristo crocifisso. Questa è la realtà. Noi siamo immagine di questa realtà, icone di questa realtà, a volte un po' sbiadite, a volte un po' scomposte, a volte un po' distratte, ma la realtà è il Signore Gesù e tutto il suo amore col Padre nell'unica potenza dello Spirito, la priorità fortissima della vita secondo lo Spirito. Questo cambierebbe il mondo. La vita nostra è una riserva incredibile di questa certezza, di questa verità. Madre Candida commentava, a volte direttamente, a volte non direttamente, ma sempre con questa certezza che l'amore di Dio in Cristo Gesù è tutto. Arricchisce la tua vita, la sostiene, la illumina, la purifica, la perdona, la trasforma, ma è lui, ma sei tu che fai questo. La vita claustrale custodisce con una intensità particolare, un'esperienza che non è impedita a nessuno, nemmeno ai credenti nelle situazioni più pesanti. Infatti abbiamo tanti testimoni di persone che fino in fondo, con questa stessa certezza, hanno sofferto, hanno vinto, o non vinto in questo mondo, non vinto secondo la logica del mondo, ma secondo la logica della fedeltà, con tutto il cuore. Ecco, questa forma di vita è quello che Madre Candida trasmetteva. Rimaneva intatto, limpidissimo, quasi incredibile nella sua certezza luminosa. E la luce potremmo, possiamo, anzi, riconoscerla, se non compiuta, ma che si va compiendo in questa stupenda pagina delle Beatitudini, che non commento direttamente, ma che auguro a ciascuno di voi, di qua o di là dalla grata, come esperienza frutto dell'Eucaristia, frutto della testimonianza, frutto della parola di Dio, frutto di questa forma di vita che salva il mondo e sostiene l'apostolicità, la missionarietà della Chiesa, secondo le parole di Santa Teresina, proclamata santa, proclamata dottore della Chiesa, quindi qualcosa più di me sa certamente, io ci credo, molto più di me, non qualcosa. E allora le beatitudini sono la conferma dei passaggi che ho suggerito in questa omelia, che ha più il sapore di una traccia di meditazione che non di omelia, e spiega meglio, almeno io desidererei, la tipicità della clausura. Perché? Perché è nel segno dello sposo. E allora lì tutto si compie, tutto è amore. Nel segno dello sposo, che è il titolo che indica e propone, ripropone la spiritualità che ha ricevuto un'impronta e un contributo particolare da Madre Candida. Questa impronta, questa misura un po' incredibile, non immediatamente comprensibile, anzi da molti ritenuta eccessiva, ecco, invece è la traccia inconfondibile della verità dell'amore, del segno dello sposo. Così noi ci mettiamo alla sua scuola, così con questi intensi passaggi, ma forse un po' frettolosi, bisognosi di qualche altro chiarimento, motivazione, però sono seminati nel cuore, quindi se sono semi buoni daranno qualche frutto. Così la tua anima sarà più libera, il tuo cuore sarà più vero, così la tua sete sarà veramente compiuta. Così la comunione con Cristo è il vero spessore di una vita che la gloria del Padre e mostra l'efficacia dello Spirito. Dentro ci stanno tutti, tutti, da tutto il mondo. Chiudersi in un posto non è una chiusura. Per vivere questa esperienza è una densità che emette onde benefiche. Allora chiediamo che questo tempio e questa vita diffondano la stessa forza della missione e aiutino a concretizzare nella docilità dello Spirito tutto ciò che è necessario